Io spero, Signore, spera l'anima mia, attendo la sua parola.
Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Dopo che la folla ebbe mangiato, subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte in disparte a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù, da solo. La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde. Il vento infatti era contrario. Sul finire della notte egli andò verso di loro camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» E gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio! Sono io, non abbiate paura». Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque». Ed egli disse: «Vieni». Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma vedendo che il vento era forte, si impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: «Signore, salvami!» E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui, dicendo: «Davvero tu sei figlio di Dio». Parola del Signore. Sono testi di una ricchezza straordinaria. Andrebbero commentati parola per parola, come quando si fa la lezione. La predica non può che cogliere l'essenziale. Sono discorsi ecclesiali. Il capitolo 14 è il discorso ecclesiale. Si parla della Chiesa. Ma prima di cogliere il messaggio del Vangelo come Vangelo ecclesiale, vogliamo cogliere qualcosa che riguarda noi, che serve a noi. La vita, tutta la vita è un mare in tempesta, a volte col vento, a volte c'è bonaccia, ma è un mare. E di fronte alle mille catastrofi poniamo sempre barriere, davanti all'acqua mettiamo dighe, anche se tutte queste catastrofi non sono che segno che dalla morte non ci si salva. Ma mettiamo sempre queste barriere, ma c'è un mare che è l'angoscia, che sono i problemi spirituali, interiori, di fronte ai quali possiamo mettere barriere o sistemi filosofici o pensieri, ma non servono a niente. L'unica cosa che permette di affrontare l'angoscia della vita è rinunciare alle oggettive sicurezze e rischiare. La psicologia dice che le cose di cui abbiamo più paura sono le cose che più desideriamo. Ed è vero. La paura di lasciarsi amare. Abbiamo paura folle di lasciarci amare, ma contemporaneamente lo desideriamo. La vita è fatta così. La vita è fatta così. La barca sul mare può soltanto raggiungere la riva o sprofondare. Non ci sono altre direzioni. E il Vangelo ci ricorda che nella vita bisogna trovare qualcosa, che è Lui, per camminare sopra, per camminare sopra senza essere sommersi. Qual è l'unica cosa che permette di affrontare l'angoscia? L'unica cosa è sprigionare quella potenza che tutti abbiamo di fiducia interiore e fidarci. Possiamo vincere la paura e l'angoscia soltanto se ci sentiamo nelle mani di qualcuno, la certezza di essere nelle mani di qualcuno. E da quelle mani non cadiamo. Questo domanda il Vangelo. Gesù che cammina sulle acque è il Signore, colui che vince il male. E per dire che fidandoci di Lui possiamo affrontarla la vita, camminando sopra senza essere sommersi. Dicevo questa potenza della fiducia. Provate a vedere razionalmente cosa succede, anche chi non crede. Ci sono dei momenti dove non puoi fidarti di te perché non c'è motivo di fidarti. Non puoi, perché non sei capace. E che cosa fai? Ci si affida a tutto e a di più. Si diventa irrazionali, si fanno le cose più assurde, più stupide. Ma in Dio no, perché Dio... Ma queste cose stupide sì. Quando si è afferrati dal dubbio, perché il dubbio ti afferra, non è che nasce da ragionamenti, ti afferra, c'è solo un modo per vincerlo. Scegliere di chi fidarsi. Noi conosciamo il Vangelo, più lo conosciamo. Posso fidarmi o no? O è più ragionevole fidarsi di qualcun altro? E quando si è colti dal dubbio, dalla libertà di scegliere, qui o qui? Ma tornando al Vangelo, sono Vangeli ecclesiali, sono cose che la Chiesa deve ricordare sempre, adesso e anche in futuro. E la prima cosa che deve farci riflettere è Gesù che costringe, li obbliga, deve proprio spingerli, li costringe ad andare all'altra riva. Se ricordate domenica scorsa i pani moltiplicati, e i discepoli avrebbero voluto prima manda via la gente, manda la casa. Adesso è successo questa cosa e vogliono stare lì. E Gesù dice andate dall'altra parte. E Gesù è duro perché in quella situazione vede un pericolo. I discepoli sono nel pericolo. E queste cose dobbiamo sempre ricordarle come Chiesa. Dove stava il pericolo? Immaginate che in questa Chiesa io fossi capace di fare qualcosa di sensazionale. Cosa succederebbe? Prima non vivrei più, quindi è meglio che non succeda. Io veramente non vorrei fare miracoli. Se ne faccio solo uno, ho finito di vivere. Grazie a Dio non sono capace. Ma se succedesse qualcosa di straordinario, immaginate voi, la comunità farebbe di tutto per gestire questa situazione. La gente viene, qualche banchetto, vendiamo roba. Dietro c'è il potere. Il potere. Ecco che Gesù dice lontano. I pani moltiplicati sono un segno che noi possiamo sfamare gli altri donando Gesù. Niente di più. E grazie a Dio è questa la Chiesa che Papa Francesco continua a indicarci. Questa. Non la Chiesa del potere. Per la buona pace di chi non lo sopporta. Questa è la Chiesa del Vangelo. E io spero, prima di morire, di vedere questa Chiesa che nasce. E la vedo già. C'è già qualcosa che nasce. Questa chiesa di persone che si conoscono, che si vogliono bene, che vivono la fratellanza e che ascoltano lui come unico pastore. Provate a pensare cosa c'è dietro quelle persone che dicono che devono prendere la comunione in bocca, perché il Signore non infetta. Cosa dietro? Pensate cosa c'è dietro questo modo di ragionare. Ma perché il Signore dovrebbe fare un miracolo e non infettarci quando basta stare distanziati e prenderla in mano? Perché dovrebbe farlo? Se siamo nell'impossibilità che faccia qualcosa, ma se basta distanziarsi e basta mettere la mano, perché deve non contagiarci con la comunione? Dietro, capite? Questo è sfidare Dio, questo è il potere. Poi c'è gente, preti che dicono questo, e poi infetta tutta la Chiesa, come è capitato. Capite? Questo è il Vangelo. Andare dall'altra parte bisogna. E il secondo pensiero che deve farci riflettere, Gesù va in disparte, più volte ripetuto. La sera era ancora lì, solo, lassù. Quante volte nel Vangelo c'è questa Gesù che va in disparte? Tante volte. Ma in momenti particolari lo fa ancora di più. E lo fa sempre in momenti dove c'è un pericolo anche per lui. Pensate quando Pietro diceva, non sia mai, Signore, che tu muori. E lui va sul monte. E qui la gente lo cerca per farlo re, e lui va sul monte. Noi non sappiamo che cosa Gesù abbia fatto sul monte, ma quando cominciamo a imitarlo e stare spesso da soli, cominciamo a intuire, incominciamo a capire cosa succede sul monte. Per Gesù sul monte ha significato essere centrato, tornare giù e comportarsi con umiltà da essere umano. Scende e non fa, non accetta di essere osannato, si comporta da umano. Gesù, stando da solo, ha trovato la forza per scendere e amare il nemico, per scendere e affrontare la croce. Stare da solo significava stare da solo col Padre. È come stare da solo con uno che ami, ci stai lì, parli, condividi, c'è intimità. Io penso quante volte, ascoltando le persone, o sempre, c'è sempre l'aspetto della solitudine che molti vivono. Molti vivono la solitudine. La solitudine oggettiva, perché non hanno marito, perché non hanno figli. Ma anche la solitudine di chi ha figli e marito, e si sente sola perché non si sente capita e non può condividere con nessuno. O quella solitudine che provi quando sei in mezzo alla massa, come mi è capitato. In mezzo alla massa io mi sento sempre solo. C'è una solitudine che è esistenziale. La solitudine interiore è una verità che scopriremo anche la morte, saremo soli. È un modo per dire che Gesù l'ha fatto, dobbiamo trovare questi spazi di solitudine per stare lì, per percepire, cogliere o arrivare alla certezza che c'è qualcuno lì. Come dice Elia, era nella brezza leggera, anche qui. La rivelazione di Dio avviene un po' alla volta, inizialmente nel tuono, sul monte Sinai, poi nella brezza leggera, non è più nel fuoco, nel terremoto, ma la brezza leggera. E poi arriva Gesù che si rivela in quest'uomo che si comporta come me. Sono importanti queste cose. Alla fine la Chiesa è chiamata a guardare questo Vangelo e capire semplicemente che c'è qualcuno di cui possiamo fidarci e possiamo affrontare il mare senza paura. Perché la paura fa vedere i fantasmi. E come quelli che non credono in niente, la paura alla fine ci si attacca alle cose più stupide. Il fantasma diventa realtà. Il coraggio, l'ho detto 1000 volte in questa chiesa, 366 volte. Una per tutti i giorni, anche l'anno bisestile, non temere, io sono con te. Questa è la fede. Qualunque cosa succede, io sono con te, insieme a te affronto questa cosa, non te la tolgo, l'affronto con te. E dobbiamo fare come Pietro, ma non ragionare come Pietro, fare come Pietro. Pietro dice, Signore, comandami, ordimi di venire da te. Pietro non ce l'avrebbe mai fatta, dice, obbligami, io vengo. E Gesù dice, vieni, e poi va giù. Quello che Pietro non ha capito. Gesù non ha detto, vieni e imitami, ma vieni e seguimi, vienimi dietro. Quando pensi di imitarlo, essere potente, non funziona. Bisogna imitarlo. Perché Pietro sprofonda? Lui parte, si fida, non guarda neanche lui, si fida, va, poi dice, non è possibile. E guarda se stesso, e guardi te stesso, non puoi che andare giù. Non puoi stare su, non puoi che alzare gli occhi e fidarsi, stare dietro. Stare dietro vuol dire vivere come lui. E se vivi come lui, stai sopra le acque, non vieni sommerso dal male. Per questo è importante, Signore, salvami. Questa invocazione va ripetuta sempre. Dice, uomini di poca fede, la fede è sempre poca. La fede è sempre poca, per questo si chiede continuamente. Se qualcuno dice che ha tanta fede, non ditelo a me perché penso male di voi. Chi dice che ha tanta fede, uno che ha fede, percepisce sempre che è poca la fede. È sempre troppo poca per affrontare. Servono tante le cose da dire, ma sono tanti 1000 particolari. Ne sottolineo uno. Alla fine dice, i discepoli dicono, tu sei figlio di Dio. Non dicono tu sei il figlio di Dio, senza articolo. Dire il è come dire tu sei il figlio di Dio, in testa c'ho già quello che gli ebrei aspettavano, il Messia potente. Qui no, tu sei figlio di Dio, senza, non quello lì. Sei figlio di Dio e lo sei come ti stai rivelando, non come piacerebbe a te, onnipotente. E termino l'ultimo pensiero, la seconda lettura che è molto bella. Sabato scorso dicevo diventare popolo, dalla folla al popolo, da individuo a persona. San Paolo, nella lettura, ci fa capire cosa vuol dire sentirsi popolo. Lui era un ebreo di quelli giusti, giusti nel senso che era così, era talebano, fra virgolette, poi si è convertito, ma il carattere era sempre da talebano. E lui dice, sono così legato ai miei fratelli, al popolo ebraico, che è il mio popolo, che sono disposto io a essere considerato anatema, cioè condannare io, posso essere io condannato, pur che i miei fratelli scoprano e vengano salvati. Questo è l'amore, questo è sentirsi popolo, responsabili degli altri. Un genitore che dice sono disposto a qualunque cosa purché mio figlio scopra quella cosa. Magari la fede, se è importante. Io vorrei che mio figlio avesse fede, quella fede lo aiuterebbe a vivere. Perché dentro c'è questa potenza della fiducia. Il problema è a chi la dai la fiducia.